per combattere l'acne. Musica e storie dagli anni 90. Per capirci qualcosa, questi cazzo di anni zero. Allora, benvenuti a questo punto, dopo un po' di disguidi tecnici, questa puntata di Per combattere l'acne, che comincia storicamente in orario, era addirittura cominciata in anticipo, ma ovviamente non si può volere tutto dalla vita, soprattutto noi continuiamo a volere tutto in realtà, però non sempre si riesce ad ottenere, e l'importante è combattere per ottenerlo, anche se spesso e volentieri è difficile anche combattere per ottenerlo, soprattutto mettersi d'accordo. Veniamo da giorni confusi della lotta e stiamo parlando di un anno estremamente confuso. Dicevamo prima, diciamo nel prequel alla trasmissione, nel 1991 è un anno nel quale succedono un annus horribilis dal punto di vista storico, ma un anno meraviglioso dal punto di vista musicale. 1991 che ricorderemo tutti come anno dello scoppio del terribile conflitto iracheno, eppure contemporaneamente anno nel quale abbiamo florilegi artistici come quello dei Pearl Jam, tanto per dirne uno, ma anche in Nirvana, l'inizio di quel meraviglioso fenomeno che è il post-rock con il primo album degli Slint, Spiderland, e via così ad andare. Spiderland ancora molto sporcato di grunge, se vogliamo, ma comunque esperienza grunge che nel 1991 inevitabilmente scontava un suo naturale declino, una sua fine. Mentre invece altre esperienze traevano forza e vigore da quella esperienza. E tra queste certamente l'esperienza degli Slint. Ora andiamo con ordine e analizziamo gli eventi per così come si sono succeduti. Per esempio, ricordando che nel 1991 c'è la prima chiamata con un cellulare GSM dalla rete finlandese Radiolinja. In luglio invece partirà la prima rete commerciale GSM. In Argentina Carlos Menem instaura la parità 1-1 tra pesos e dollaro, che porterà, come qualcuno di voi forse sa, ai notevoli sconquassi nel mercato economico che segneranno la debacle quasi totale dell'Argentina come potenza economica, e quindi il suo tracollo, di fatto tracollo finanziario. Scusateci. Bene. Nel 1991 succede qualcosa di molto importante, per esempio nell'informatica, perché Linus Torvalds inventa Linux, una variazione del kernel di Unix, fa sì che il genietto finlandese inventi il software open source, il sistema operativo open source più diffuso del pianeta. Linux è alla base della maggior parte dei programmi che usiamo qui alla radio di massa. Tanto per dire, i nostri computer, due dei nostri computer sono equipaggiati con una particolare versione di Ubuntu, che è di Ubuntu Linux, che è Ubuntu appunto, e tutto il discorso sull'open source viene sviluppato all'interno di questa radio come prospettiva di diffusione dello stesso, nella prospettiva di una diffusione più ampia dello stesso. Ora, invece, cos'altro succede? A gennaio, il 4 gennaio, a Bologna, tre giovani carabinieri, Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Serafini, muoiono in un agguato teso dalla banda della Uno Bianca.
l'eccidio verrà ricordato come la banda la strage del pilastro. Cos'è la banda della Uno Bianca? La banda della Uno Bianca è un gruppo di poliziotti che a cavallo tra gli anni 90, a cavallo degli anni 90, insomma, scusateci, allora, nel corso degli anni 90, tra l'87 e sino all'autunno del 94, commette 103 crimini, provocando la morte di 24 persone ed il ferimento di 102. Il nome derivò dal tipo di auto generalmente utilizzata per le condotte criminose, una Fiat Uno Bianca, modello in quegli anni molto diffuso e facile da rubare. Il nome Uno Bianca, banda della Uno Bianca, fu attribuito dal giornalismo italiano a questo movimento, diciamo, questa organizzazione criminale. Le sentenze sono passate in giudicato dei tribunali di Bologna, Rimini e Pesaro e hanno riconosciuto in tutto sei persone come componenti della banda della Uno Bianca. Roberto Savi, scusate, mente fondatore della banda, lavorava come poliziotto presso la questura di Bologna. Al momento dell'arresto riveste il grado di assistente capo e ricopre il servizio di operatore radio alla squadra volante. Da giovane milita come attivista del Fronte della Gioventù. Fronte della Gioventù è un'organizzazione parafascista. Suo padre Giuliano gli insegna l'uso delle armi. Nel 76 entra in polizia e prende servizio a Bologna. Per molti anni svolge la funzione di operatore di volante, viene poi trasferito nella sala operativa per avere rasato a zero un giovane ragazzo trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Roberto Savi possedeva regolarmente registrate diverse armi, tra cui due AR-70 Beretta, un fucile semiautomatico calibro 5,56. Questo fu il fucile utilizzato nella strage del pilastro che abbiamo appena nominato. Fabio Savi era il fratello di Roberto, invece. Anche lui fa domanda per entrare in polizia, ma un difetto alla vista gli pregiudicherà questa carriera. Dal 76 svolge molti lavori saltuari e ha un carattere spavaldo e non prova pudore a manifestare il suo pensiero razzista. Insieme a Roberto è l'unico componente presente a tutte le azioni criminali della banda. Al momento dell'arresto faceva il camionista e frequentava una ragazza rumena, Eva Micula, le cui testimonianze si riveleranno decisive nella risoluzione delle indagini. Attualmente è detenuto nel carcere di Sollicciano a Firenze. Mentre Francesco Savi, scusate, Roberto Savi, attualmente sconta il proprio ergastolo al carcere di Opera a Milano. Alberto Savi, fratello mi minore della famiglia Savi, assieme a Roberto e a Fabio, forma la struttura principale della banda. Fa il poliziotto come Roberto. Al momento dell'arresto presta servizio presso il commissariato di Rimini. Debole di carattere, subisce la personalità del fratello maggiore Roberto. Poi abbiamo Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti e Luca Vallicelli, e quasi tutti poliziotti. La banda cominciò a compiere i suoi crimini dall'87, dedicandosi nelle ore notturne alle rapine dei caselli autostradali lungo l'autostrada A14, per poi raggiungere il mare per festeggiare consumando la colazione. Il primo colpo messo a segno dalla banda fu la rapina al casello di Pesaro, consumato a bordo di una Fiat Regata. Dapprima il nucleo era composto da 3 uomini. Nell'88 la banda decise di utilizzare le Uno Bianche, in quanto era una vettura che si forzava facilmente e per accendere era sufficiente una tessera telefonica. Da allora le loro imprese criminali si identificano come quelle compiute dagli uomini della Uno Bianca. Si trattava di personaggi piuttosto efficienti e privi di scrupoli, che non sembravano prediligere un particolare obiettivo, dedicandosi bensì a rapinare banche, caselle autostradali, supermercati, pompe di benzina. I loro attacchi furono molto cruenti e spesso pieni di morti e feriti, tra essi qualche testimone oculare, come il caso di Primo Zecchi, assassinato il 6 ottobre del 90, e via così ad andare fino appunto alla strage del Pilastro, che però finirà, diciamo, in tragedia con 4 morti, e poi fino al 1994, anno in cui si finirà la vicenda giudiziaria della Uno Bianca. Andando avanti nella cronologia del 1991, il 9 gennaio in Lituania i sovietici occupano Vilnius per fermare l'indipendenza lituana. Sappiamo che non avranno successo. L'11 gennaio il congresso autorizza George Bush ad attaccare l'Iraq nella guerra del Golfo. La guerra del Golfo proseguirà. 17 gennaio, Kuwait, c'è l'inizio dell'attacco alleato all'Iraq. Abbiamo detto la settimana scorsa che l'Iraq è stato invaso, cioè l'Iraq aveva invaso il Kuwait, quindi per questo è stato attaccato dagli Stati Uniti. Almeno questa è la motivazione ufficiale. La guerra del Golfo comincia quando l'Iraq lancia 8 missili Scud su Israele nel tentativo di provocarne la reazione. Harald V diventa re di Norvegia alla morte del padre Olaf V, che però non c'entra niente con l'Iraq, scusateci. Il 18 gennaio l'Iraq lancia 37 missili Scud su Israele, quindi prima gli 8, poi il 18 gennaio ancora 37 missili, uccidendo una persona. Scusateci. Il 18 febbraio l'aereo con a bordo il capitano Maurizio Cocciolone e il tenente Gianmarco Bellini è abbattuto in Iraq durante un'operazione bellica e i due militari sono fatti prigionieri dagli iracheni. La guerra del Golfo segnerà in maniera estremamente forte tutti gli anni, tutto l'anno, quindi noi adesso andiamo a vedere un po' di cronologie della guerra. Ricordando che l'esercito iracheno aveva invaso il 2 agosto del 1990 il Kuwait, appunto. Scusateci. Vabbè, non c'è una cronologia della guerra del Golfo, purtroppo, su Wikipedia. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di preparare la puntata, quindi sono assolutamente impreparato sull'argomento, però tenteremo di dare qualche spiegazione della cosa. Il 1 febbraio 1991, scusateci, il Sudafrica, il governo abolisce le ultime leggi razziali che ancora sono in vigore e finisce così l'apartheid. Il 3 febbraio a Rimini, al termine del congresso del PC, Achille Occhetto annuncia ufficialmente la trasformazione del Partito Comunista Italiano in Partito Democratico della Sinistra. Sulle conseguenze di questo evento e sulle sue premesse abbiamo detto qualcosa la settimana scorsa, ora però ci tocca dire qualcosa di più preciso. Per esempio, potremmo dire che il Partito Comunista Italiano è stato il partito comunista più grande del blocco occidentale. Tutte queste cose che sono forse ormai delle banalità, ma forse molta gente ancora non le sa. Molti ragazzi soprattutto ancora non ne sono a conoscenza. Noi abbiamo avuto il partito comunista più grande d'Europa che si è trasformato nel partito socialdemocratico peggiore d'Europa ed è una cosa che in realtà fa rabbia, e non per collusioni con quel partito, ma più che altro perché c'è stata sicuramente una perdita, è una perdita le cui responsabilità politiche sono enormi da parte dei nostri politici. Prendete per esempio gente come D'Alema, come Veltroni, come lo stesso Fassino, gente che è cresciuta col mito dell'Unione Sovietica, della Russia, di Cuba, e che oggi si ritrova, diciamo, a ricoprire ruoli di ciambellano nel panorama politico italiano, a sostanzialmente avallare tutte le scelte di mercato che la politica volta per volta rivendica. È chiaro che alla base di tutto questo ci sia una fondamentale mancanza di capacità di elaborazione, di capacità di evoluzione di un pensiero politico, che evidentemente hanno rappresentato in maniera mediocre. Il Partito Comunista Italiano ha avuto del resto dalla sua origine dei problemi enormi di leadership, e c'è stato un progressivo spostamento a destra del partito a partire praticamente dalla presa del potere di Togliatti, che rispetto alla linea gramsciana segnava sicuramente uno smarco in senso filo governista o comunque filo borghese. Questa non è una mia opinione, ma l'opinione di persone ben più ferrate di me in materia di analisi politica. Ma lasciamo perdere le analisi politiche per ora, riprenderemo poi quando parleremo della guerra in Iraq, sperando insomma di avere il tempo di organizzare la trasmissione. Invece noi ci andiamo ad ascoltare una canzone di quell'anno, di quel 1991, nel quale continuava la Pantera, nel quale c'era comunque il movimento studentesco. ed è una canzone dei Jesus Lizard, scusatemi, dei My Bloody Valentine, canzone dei My Bloody Valentine che è When You Sleep. Perché i My Bloody Valentine? Chi sono i My Bloody Valentine? Cos'è lo shoegaze? I My Bloody Valentine sono un gruppo che si forma alla fine degli anni '80 sulla scorta di grandi esperienze, come quella, per esempio, dei Jesus and Mary Chain. Insieme formano un genere che oggi è completamente è stato riscoperto in realtà, ma per un periodo è completamente scomparso, che è lo shoegaze, cioè una sorta di rock lisergico e psichedelico fatto da una super effettazione delle chitarre. In pratica questi ragazzi, erano poco più che ragazzi, erano poco più che ventenni, prendevano le loro chitarre e li riempivano di effetti, di distorsioni e di delay e di feedback, e in questo modo creavano un sound assolutamente unico e assolutamente irripetibile, fatto di intrecci e vortici chitarristici, che portava fondamentalmente ad avere all'interno dello stesso pezzo diecine e diecine di linee melodiche. Risultato principe per i Jesus Mary Chain fu Psycho Candy, disco storico della fine degli anni '80, ma prodotto ancora acerbo dal punto di vista dell'arte. Era certamente un disco, diciamo così, d'arte militante. Non è facile capirlo se non si è appassionati di shoegaze, se non si è appassionati di chitarre, se non si è appassionati di effetti. Invece disco estremamente godibile, questo dei My Bloody Valentine, che è Loveless, un album fondamentale, storico, fantastico. È inutile per me aggiungere aggettivi, perché va ascoltato, ed è uno di quegli album che non mi vergogno di aver quasi consumato nella mia vita. Altri ne ho consumati e francamente me ne vergogno, ma questo proprio no. Loveless aveva come suo incipit When You Sleep, ed è quella che noi ci andiamo ad ascoltare adesso, e spero che qualcuno di voi continui ad ascoltarle sempre, perché veramente questo pezzo è fondamentale per tutto. Il 1991 è anno di grandissime rivelazioni musicali, tanto per dirne una, anzi tanto per dirle quasi tutte. Esce il primo album degli Assalti Frontali, esce Unfinished Sympathy dei Massive Attack, esce Use Your Illusion 1 e 2 dei Guns N' Roses, i Metallica pubblicano Nothing Else Matter, che penso sia una delle canzoni più suonate da chiunque abbia in mano una chitarra, a costo di spararlo. Esce Blood Sugar Sexy Magic dei Red Hot Chili Peppers, It End Over, It's Over di Lenny Kravitz, Nevermind di Nirvana, l'abbiamo già detto, ma Innuendo dei Queen, Acting Baby dei U2 o U2 e Black or White di Michael Jackson. In Italia, Italian Room causato Schickte di Elio Le Storie Tese, e Benvenuti in Paradiso di Antonello Venditti, per dire. Si formano gli Alma Megretta, Beck, i Blue Vertigo, Estra, Modena City Ramblers, Alanis Morissette, i 99 Posse, quest'anno, quell'anno si occupa Officina 99, Prodigy, Rage Against the Machine e Tortoise. Muore il 24 novembre Freddie Mercury. Di queste vicende sonore parleremo. Parleremo durante la nostra trasmissione. Invece continuiamo adesso con le cronologie, ci siamo un po' riattrezzati, anche perché bisogna dire che la guerra del Golfo non dura molto, perché infatti in realtà la guerra del Golfo si conclude fondamentalmente l'11 aprile, quando l'inizio dell'attacco alleato all'Iraq comincia il 17 gennaio, come abbiamo detto. E invece quello che comincia il 17 febbraio, cioè un mese dopo, è l'Italia entra sempre in guerra qualche tempo dopo, ci arriviamo un po' dopo alle cose brutte, non che non ci arriviamo affatto. Il 17 febbraio entriamo in guerra, col voto contrario delle sinistre il Parlamento approva la partecipazione italiana alla guerra del Golfo, mentre ovviamente nel paese dilagano le manifestazioni pacifiste, ricordiamo questi sono gli anni della Pantera, tanto per dirne uno, e il 18 febbraio uno dei nostri aerei, appunto quello con il capitano, abbiamo già detto, Maurizio Cocciolone e il tenente Gianmarco Bellini, è abbattuto durante un'operazione. Beh, la nostra aviazione è grandiosa, dura un giorno. Mentre il 24 febbraio comincia l'iniziativa, l'offensiva terrestre per la liberazione del Kuwait. Intanto da casa ci ringraziano per la musica che passiamo, ci dicono se il mio vate musicale, non so chi sia, comunque ringrazio Ilario per il complimento. E nel frattempo però dobbiamo dire qualcos'altro. Il 7 febbraio in Italia sbarcano in Puglia 15.000 profughi albanesi in fuga dal regime di Denver Hoxha. L'8 febbraio si fonda la Lega Nord, guarda un po' l'uno dopo l'altro queste cose, insomma, a volte succede anche questo nella storia, delle cose che sono collegate poi a filo doppio, come si suol dire, a distanza di un giorno sbarcano 15.000 profughi albanesi e si fonda la Lega Nord l'8 febbraio. 10 febbraio, Armando Cossutta ed altri esponenti del Partito Comunista Italiano, contrari allo scioglimento dello stesso, fondano il Movimento della Rifondazione Comunista. Ricordiamo, è passata una settimana dallo scioglimento del PC in PDS. E a dicembre nascerà ufficialmente il Partito della Rifondazione Comunista. Ora, dato che molto probabilmente a gennaio ci sarà un nuovo scioglimento del PC, del PDRC, Partito della Rifondazione Comunista, andiamoci a leggere qualcosa. Rifondazione Comunista è un partito politico della sinistra radicale, movimentista e pacifista italiana, fondata nel 1991. In realtà non è più movimentista e non è più pacifista. Nato in contrarietà allo scioglimento del Partito Comunista Italiano, ha intensificato gradualmente i suoi rapporti con i partiti del centro-sinistra, dapprima nell'Alleanza dei Progressisti del 94 con Occhetto al capo, poi attraverso partiti di desistenza con l'Ulivo. Patti di desistenza con l'Ulivo. Ha fornito l'appoggio esterno al governo Prodi 1, ma dopo averne provocato la caduta, ha interrotto questa collaborazione per poi contribuire a fondare una nuova coalizione di centro-sinistra, l'Unione, nel 2005. Questa è storia recente, lo sapete. Il principale leader del partito è stato Fausto Bertinotti, che ne è stato segretario per 12 anni, dal 1994 al 2006, fino alla sua elezione a presidente della Camera dei Deputati nella XV legislatura, appunto nel 2006. Da luglio 2008 il segretario è Paolo Ferrero, dopo un interregno di Giordano. Gli iscritti al partito sono sotto i 30 anni, si riuniscono nella struttura politica parallela dei giovani comunisti, ma il partito sostiene anche collettivi studenteschi e movimenti universitari di chiara ispirazione dirigista. Non faremo una storia di rifondazione comunista perché troppe sarebbero le implicazioni di sofferenza nel farla. La rifondazione comunista ha avuto un grande pregio, ha avvicinato decine di migliaia di giovani alla politica, ma ha avuto anche un grande difetto di avvicinare decine di migliaia di giovani alla politica parlamentare, senza capire che in realtà le pratiche di partito e di circolo sono le prime da dover modificare. In realtà ha riprodotto soltanto gli squallidi sistemi della politica parlamentare a livello più alto. A livello di base, il che francamente ci sentiamo di non appoggiarlo, ma sono tante le cose che oggi ci sentiamo di non appoggiare. Invece, allora, andando avanti, il 2 marzo, no, il, scusatemi, il 5 marzo, la prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, annulla la condanna all'ergastolo nei confronti di Pippo Calò, Guido Cercola, per la strage del treno rapido 904. Qualche mese dopo, però, Massimo Abatangelo, deputato del Movimento Sociale Italiano, ricordiamo che poi diventerà Alleanza Nazionale, ma fino ad ora è ancora fascista, è condannato all'ergastolo per aver fornito l'esplosivo, ancora ufficialmente fascista, perché gli nazionalizzati non sono fascisti, ma sono di fatto fascisti. È condannato all'ergastolo per aver fornito l'esplosivo utilizzato nella strage del treno rapido del 904 del 1984. La strage del treno rapido 1904, o strage di Natale, è il nome attribuito ad un attentato dinamitardo avvenuto il 23 dicembre 1984 presso la galleria di San Benedetto Val di Sambro, ai danni del treno rapido numero 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano. L'attentato, avvenuto nei pressi del punto in cui poco più di 10 anni prima era avvenuta la strage dell'Italicus, come quest'ultima, e l'attentato del 2 agosto 1980, l'attentato al treno 904 è da inserirsi nel panorama della strategia della tensione. Questo attentato è di fatto l'ultima azione sanguinaria del periodo dell'eversione nera, ma per le modalità organizzative ed esecutive e per i suoi personaggi coinvolti è stato indicato dalla Commissione parlamentare sul terrorismo come il punto di collegamento tra gli anni di piombo e l'epoca della guerra di mafia dei primi anni 90 del XX secolo. L'attentato venne compiuto domenica 23 dicembre, l'abbiamo detto, 1984, io ero nato da 20 giorni, tra l'altro, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno era pieno di viaggiatori che ritornavano a casa o andavano in visita ai parenti per le festività. Il treno intorno alle 19.08 fu colpito da un'esplosione violentissima mentre percorreva la direttissima in direzione nord a circa 8 km all'interno del tunnel della grande galleria dell'Appennino, che è lunga 18 km, in località Vernio, dove la ferrovia procede dritta a velocità superiore ai 150 km all'ora. La detonazione fu causata da una carica esplosiva radiocomandata posta su una griglia portabagagli nel corridoio 9A, carrozza di seconda classe a centro convoglio. L'ordigno era stato collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Firenze a Santa Maria Novella. L'elenco delle vittime è piuttosto lungo. L'esplosione causò 15 morti e 267 feriti. In seguito i morti sono saliti a 17 per le conseguenze dei traumi. Le indagini predisposero una perizia chimico-balistica da parte della Procura della Repubblica di Bologna per capire le dinamiche dell'esplosione e il materiale utilizzato. Emerse che un testimone aveva visto una persona sistemare due borsoni in quel punto presso la stazione di Firenze, per cui l'inchiesta fu trasmessa dalla Procura della Repubblica di Firenze. Nel marzo 85 a Roma vennero arrestati per altri reati, traffico di stupefacenti e altro, Guido Cercola e pregiudicato Giuseppe Calò, detto Pippo, noto per aver avuto rapporti con la mafia. L'11 maggio seguente venne identificato il covo dei due arrestati in un edificio rustico presso Poggio San Lorenzo di Rieti, Nella perquisizione venne rinvenuta una valigia nascosta in cantina che conteneva due valigette più piccole. Queste contenevano a loro volta un apparato tracce trasmittente, delle batterie, alcuni apparecchi radio, antenne, cavi, armi ed esplosivi. Le perizie condotte prima a Roma e poi a Firenze dimostrarono come quel tipo di materiale fosse compatibile con quello usato in attentato al treno. Ricordiamo che i nostri cari sono stati assolti, rivendicando la matrice terroristica mafiosa degli atti, però, il 24 novembre del 92. 18 febbraio 94, la Corte di Assise e di Appello di Firenze concluse il giudizio anche per il parlamentare dell'MSI Massimo Abatangelo, la cui posizione era stata stralciata dal processo principale. Abatangelo fu assolto da reato di strage, ma venne condannato a 6 anni di reclusione per aver consegnato esplosivo a Giuseppe Misso nella primavera dell'84. Le famiglie delle vittime fecero ricorso in Cassazione contro quest'ultima sentenza, ma persero e dovettero rifondere le spese processuali. Guido Cercola si è suicidato in carcere a Sulmona il 3 gennaio 2005, soffocandosi con dei lacci di scarpe. Rinvenuto agonizzante in cella, morì durante il trasporto in ospedale. Se dovessimo dire che ci dispiace, francamente, non lo so. Tra i morti, tra l'altro, Federica Taglialatela, vittima 12enne, perita nella strage. Andando avanti con gli eventi di quel marzo 1991, tanto per dire, il 17 marzo, siamo a Napoli, quindi parliamone, che diamine, io odio il calcio, ma in seguito ad un controllo antidoping, Diego Armando Maradona venne trovato positivo alla cocaina. Questo segnò il suo abbandono fondamentalmente della sua carriera calcistica. Il 27 marzo in Italia si dimette dal governo Andreotti 6, ebbene sì, nel 1991 Andreotti ancora capo del governo. Andreotti 6, 27 marzo, l'Andreotti 6 credo sia durato meno di 15 giorni o qualcosa del genere. Scusateci, abbiamo... No, qui c'è il governo Andreotti 1, ma a noi non interessa Andreotti 1, noi interessa Andreotti 6. Sì, è stato in carica dal 22 luglio dell'89 al 12 aprile del 91, per un totale di 629 giorni, ovvero un anno, 8 mesi e 21 giorni. Composizione del governo: Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito Repubblicano Italiano, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Democratico Italiano, Unità e Democrazia Socialista. Tanto per dire, ministeri senza portafoglio: Antonio Maccanico, Rosa Russo Iervolino, Pierluigi Romita, Vito Lattanzio, Remo Gaspari, insomma un po' di gente conosciuta, diciamo così. Per chi di voi ha letto un po' di storia o semplicemente qualche giornale, sono nomi più o meno risaputi. Il 4 aprile la Corte d'Appello di Bologna assolve invece Mario Tuti e Luciano Franci dall'accusa di essere ideatori ed esecutori della strage dell'Italicus del 74. Strage dell'Italicus, strage 904, sono in effetti due stragi molto simili tra loro, ma dell'Italicus parleremo dopo. Ora ci ascoltiamo un pezzo dei Jesus Lizard. Chi sono i Jesus Lizard, però? Questo va detto. I Jesus Lizard è un gruppo rock formato nell'89 a Chicago, in Illinois. La band prese il proprio nome dal comune nome inglese del Basiliscus, una specie di lucertola che può correre sull'acqua. Pur non trovando mai un vero successo di massa, i Jesus Lizard sono stati fra i leader del noise indipendente americano, di cui per esempio hanno fatto parte band come i Sonic Youth, per dire. Ascoltatevi Sonic Youth, ascoltatevi Jesus Lizard, ma ascoltate tutta la musica che vi passiamo qui a Radio Di Massa, tentando di riconoscere la musica quando la ascoltate per la sua capacità di rompere gli schemi, per la sua capacità di oltre che per la sua capacità di trasmettere e di comunicare. Dopo lo scioglimento della loro band, gli Scratch Acid, il cantante David Yu ed il bassista David Smith reclutarono un chitarrista, Duane Denison, per un nuovo progetto. Il trio prese il nome di Jesus Lizard. La band usava una drum machine per le prime registrazioni e performance, ma successivamente inserì il batterista Mac McNeely per la registrazione del primo EP, Pure. McNeely venne in seguito rimpiazzato da Jim Kimball nel 1997. Il loro stile era un'unione di chitarre distorte, batteria velocissima, e che il cazzo c'aveva una drum machine, passo ripetitivo e voce psicotica. La chitarra di Denison servì soprattutto come elemento rumoristico, piuttosto che come strumento melodico, mentre i continui stop and go della sezione ritmica erano sempre precisi e brutali. Ma ciò che rendeva unici i Jesus Lizard era la voce di David Yow, spesso incoerente e sempre nervosissima e depressa. Nel 94 le registrazioni in studio vennero fatte da Steve Albini e il livello di produzione raggiunto in quell'occasione non venne mai più raggiunto. Nel 95 i Jesus Lizard firmarono un contratto con la Capitol Records, una cosa che causò lo spontaneo allontanamento di Albini, famoso anche per il suo odio verso le major. Dopo due dischi con Capitol e un'apparizione alla Lollapalooza, di cui parleremo la prossima volta, nel 95 in realtà, il gruppo si sciolse. Era il 1999. Nel 2000 la Touch and Go rilasciò un CD di B-side intitolato Bang. Scusatemi per la voce cogliona. Noi invece non ascolteremo nulla da Bang, ma da Goat. Ricordiamo che tutti i dischi dei Jesus and Mary, dei Jesus Lizard, fatto una sintesi, sono in realtà composti da un bisillabo: Goat, Pure, Head, Liar, Lash, Show, Down, Shoot, Blue, Bang. Quindi o un monosillabo o un bisillabo, parole molto brevi. Ci ascoltiamo invece da Goat, Carpis dei Jesus Lizard, e vi chiediamo vi chiediamo venia se il vostro stereo comincerà a fare le beats, perché questo è rock noise davvero forte. Ah, no, scusate. Vai, dannato.
Nobody.
Ed erano i Jesus and Mary i Jesus Lizard. Ed erano i Jesus Lizard con Kerfis dall'album Goat. La nostra disamina quindi continua. La voce, avete sentito la voce psicotica di David Yeo intanto. La nostra disamina continua, quindi assolti i indagati per la strage dell'Italicus il 4 aprile. Perché? Cosa è successo invece nella strage dell'Italicus a Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, il 4 agosto del 1974? Una bomba ad alto potenziale esplose all'1:23 nella vettura 5 dell'espresso Roma Monaco di Baviera, via Brennero. Nell'attentato morirono 12 persone e altre 48 rimaste ferite. Pare che la strage avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, si ipotizza anche nell'ordine di centinaia di morti, se l'ordigno fosse esploso all'interno della galleria di San Benedetto di Val di Sombro, di Sambro, cioè qualche chilometro prima della stazione, come invece è avvenuto, abbiamo detto prima, per il Rapido 904. La cosa che insospettisce, tra le altre, sappiamo la strategia di attenzione, che esiti ha avuto, quali erano i modi nei quali ha operato, cosa è successo in quegli anni, soltanto praticamente in maniera riflessa. Il problema è che ci sono centinaia e centinaia di cose che non capiamo, che non si capisce ancora, degli anni 70, ma anche degli anni 90. In realtà, tanto per dirne una, sull'Italicus c'era Aldo Moro, si trovava a bordo del treno quella sera, doveva raggiungere la famiglia Bellamonte, ma lo perse perché venne raggiunto da alcuni funzionari del ministero e fatto scendere all'ultimo momento per firmare delle carte importanti. Ora, l'attentato, la cosa sinceramente ci pare francamente sospetta. L'attentato comunque venne rivendicato dall'organizzazione Ordine Nero attraverso un volantino che dichiarava: Giancarlo Esposti è stato vendicato. Giancarlo Esposti era un militante fascista morto durante uno scontro con la polizia. Abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere le bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e come ci pare. Vi diamo appuntamento per l'autunno. Seppelliremo la democrazia sotto una montagna di morte. I colpevoli della strage non sono mai stati individuati, ma la commissione parlamentare sulla loggia P2 ha dichiarato in merito, tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida quando vengono integrati con ulteriori elementi in possesso della commissione per affermare che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad un'organizzazione terroristica di ispirazione neofascista e neonazista operante in Toscana, che la loggia P2 svolse opera di istigazione degli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana, che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersi e può ritenere, anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari, ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale. Dunque, ammissione da parte del Tribunale della Commissione parlamentare sulla loggia P2 di una responsabilità appunto della P2 nella strage del treno Italicus. Molti di voi, qualcuno di voi saprà che cosa significa loggia P2 e chi ha fatto parte della loggia P2, tra i quali c'era il nostro caro Presidente del Consiglio, tra gli altri. Ma andando avanti, quindi assoluzione nel 91 per Mario Tuti e Luciano Franci. Il 9 aprile in Unione Sovietica la Georgia dichiara la propria indipendenza effettiva. Il 10 aprile del 91 si svolge un mistero italiano.
Mistero italiano, un altro, misteri italiani non sono solo quelli relativi agli anni 70 e 60, ci sono anche i misteri italiani degli anni 90. Il 9 aprile e il 10 aprile, alle ore 22 di sera, al largo del porto di Livorno, il traghetto Moby Prince, diretto ad Olbia, collide con la petroliera Agip Abruzzo e si incendia, causando la morte di 140 persone. È la più grande tragedia della nostra marina mercantile. Fu coinvolta la sera del 10 aprile 91 mentre era alla fonda nella rada di Livorno nella collisione con la Moby Prince, la petroliera Agip Abruzzo. Traghetto in, la Moby Prince invece era il traghetto diretto ad Olbia appartenente alla società Navarma, in cui perirono 140 persone, tutte imbarcate sulla Moby Prince. L'incidente è considerato il più grave della storia marina mercantile italiana e sulle cause che hanno portato alla collisione ci si interroga ancora oggi. Per l'accaduto la SNAM, la società della Moby Prince, fu condannata a risarcire le vittime del disastro e il terzo ufficiale di coperta alla petroliera Agip Abruzzo fu condannato per non aver utilizzato il radar in condizioni atmosferiche che lo avrebbero reso necessario. Rimangono comunque alcuni punti da chiarire sul ruolo avuto dalla nave stessa nella vicenda. Il comandante Superina dichiarò via radio di aver subito la collisione da parte di una bettolina, imbarcazione ben diversa dalla Moby Prince, e inoltre dichiarò di aver avuto la prua rivolta verso sud, cosa che è incongruente con la più logica ricostruzione dell'incidente, dal momento che la Moby Prince, che era in uscita dal porto, colpì la petroliera sul lato destro dello scafo. Vi sono perplessità sulla posizione dell'Agip Abruzzo al momento della tragedia. Durante le fasi concitate del post-collisione vennero date via radio quattro coordinate di posizionamento diverse riguardanti la nave mercantile. Questo è un altro dei misteri italiani, ovviamente. La SNAM fu costretta al risarcimento, ma allo stato attuale non è chiara la dinamica dell'incidente, e questo francamente è assurdo per una società, per una petroliera alla fonda che dovrebbe essere ferma tecnicamente, che dà quattro coordinate contemporaneamente. L'11 aprile invece finisce finalmente la guerra del Golfo e con essa finiscono, però non viene rimosso Saddam Hussein. Sappiamo che Saddam Hussein ha una storia particolare perché è un soggetto che è stato eletto fondamentalmente in Abruzzo scusate, sto un po' sbagheggiando stasera. Saddam Hussein Abd al-Mid Tikri Hussein nasce ad Tikrit il 28 aprile 1937, muore a Baghdad, come sappiamo, il 30 dicembre 2006. È stato un politico iracheno, presidente dell'Iraq dal 79 al 2003. Ecco, presidente, non dittatore. Quando venne destituito in seguito all'invasione anglo-americana in quella che è conosciuta come la seconda guerra del Golfo, è stato giustiziato il 30 dicembre del 2006. Saddam Hussein è un personaggio complicato. Ma torna in Iraq dopo essersi laureato in giurisprudenza all'Università del Cairo, a seguito del colpo di Stato militare nel mese di Ramadan, 8 febbraio 63, che aveva abbattuto e ucciso Qasim, allora dittatore dell'Iraq, ma fu imprigionato nel 64 a causa di un nuovo mutamento al vertice dello Stato iracheno, causato dalla morte violenta del generale Abd al-Salam Aref. Nel 67 riuscì ad evadere e nel 68 contribuì al colpo di Stato non violento realizzato dal partito Ba'ath ai danni del regime militare filo-nasseriano, quindi filo-egiziano, di Abd al-Rahman Aref, fratello del precedente presidente iracheno. Nell'68 Saddam ottenne anche la laurea in giurisprudenza conferitagli dall'Università di Baghdad. A partire da quell'anno Saddam Hussein rivestì il ruolo di vicepresidente del Consiglio al Comando Rivoluzionario. Nel 73 fu promosso al grado di generale dell'esercito iracheno, malgrado facesse parte dell'ala cosiddetta civile del partito Ba'ath. Nel 79 il presidente della Repubblica Ahmad Hassan al-Bakr annunciò il suo ritiro e Saddam Hussein, imparentato con al-Bakr, lo sostituì nella carica. Il partito Ba'ath aveva un programma progressista e socialista che puntava alla modernizzazione e secolarizzazione dell'Iraq. Saddam Hussein si attenne alla linea del suo partito e proseguì le riforme modernizzatrici iniziate dai suoi predecessori, completando riforme quali la concessione alle donne dei diritti pari a quelli degli uomini, l'introduzione di un codice civile modellato su quello dei paesi occidentali, che sostituì quindi la Sharia, e la creazione di un apparato giudiziario laico che comportò l'abolizione delle corti islamiche, ma anche anche se alcuni sostengono che vennero conservate per casi particolari. Dopo essere stato incaricato di sovrintendere alla nazionalizzazione dell'industria petrolifera in Cana, Saddam utilizzò una parte consistente dei profitti petroliferi per programmi di welfare, istruzione gratuita ed obbligatoria, sanità pubblica gratuita, o per modernizzare le infrastrutture e l'economia dell'Iraq, ad esempio portando l'elettricità in tutto il paese. Ricordiamo che ad oggi, intanto mi arrivano i commenti per il fatto di aver detto che Saddam è in Abruzzo. Sì, Saddam è in Abruzzo, è per questo che vota solo il 53% degli aventi diritto. Ricordiamo che ad oggi non c'è ancora stata ripristinata l'elettricità in tutta l'Iraq, ed è uno dei motivi per cui i Bush qualche giorno fa ha avuto una scarpata in testa. Tra l'altro noi siamo per la liberazione del giornalista che lancia le scarpe, e vorremmo che qualcuno dei nostri giornalisti lanciasse le scarpe invece di dire puttanate su quello che dico io, come gli stronzi del mattino. Pensare che qui c'è stato anche Pietro Trecagnoli, che non me la prendo con lui ma con la gente che assume, insomma. C'è la guerra contro l'Iran, tornando a parlare di Iraq e di Saddam Hussein, vediamo per esempio una bellissima foto qui su Wikipedia che raffigura Donald Rumsfeld mentre stringe la mano calorosamente a un Saddam Hussein un po' impacciato. Gran parte dei proventi petroliferi andarono infatti negli apparati di sicurezza iracheni, responsabili di reprimere ogni opposizione interna, e nell'esercito. Saddam desiderava ottenere la leadership dell'area vicino orientale, il che lo pose in conflitto con l'Iran, dove nel 79 era salito al potere l'Ayatollah Khomeini. Ricordate, morto nell'89, ne abbiamo già parlato, i khomeinisti, eccetera, eccetera. Cacciando dal trono lo scià Muhammad Reza Pahlavi. Entrambi gli stati ambivano un ruolo egemonico nell'area del Golfo Persico e del Vicino Oriente, prendendo a pretesto la questione delle frontiere tra i due stati, specie la discussa linea di confine che correva nello Shatt al-Arab, fino ad allora regolamentata dall'accordo bilaterale di Algeri, l'Iraq attuò una serie di misure contro l'Iran, tra cui l'espulsione di 30.000 iracheni di origine iraniana. Così. Ma tutte queste cose, cioè la crescente tensione sfociò in un conflitto armato. L'Iraq attaccò l'Iran nell'80, in quella che fu allora definita la guerra del Golfo, oggi più nota come guerra Iran-Iraq, durata dal 1980 al 1988, anche se solo nel 90 le operazioni belliche cessarono del tutto. L'Iraq fu appoggiato sia dagli Stati Uniti, perché Khomeini era loro notoriamente avverso, sia, ma solo parzialmente, dall'Unione Sovietica, che preferiva un governo laico ad uno di matrice islamica. Le truppe irachene nel periodo 1980-1986 avanzarono celermente nel territorio iraniano grazie agli aiuti militari ricevuti e a una discreta assistenza degli USA che permise all'Iraq di usufruire delle fotografie del teatro bellico prese dai loro satelliti militari. Ma dal 1986 l'Iran riuscì ad organizzare un'accanita resistenza richiamando gli iraniani ai loro più profondi sentimenti patriottici contro quelli che ritenevano aggressori. Gli iracheni nell'88 furono ricacciati quasi interamente dal territorio iraniano, anche se il restante territorio occupato fu sgomberato solo dopo la fine del conflitto a seguito di appositi accordi bilaterali. I due paesi si fronteggiarono per 8 anni. L'Iraq poteva contare su armi tecnologicamente superiori, alle quali però l'Iran rispondeva con un superiore numero di soldati che andavano all'attacco dei carri armati nemici in vere e proprie azioni suicide. Furono impiegate anche armi chimiche contro la fanteria iraniana, sprovvista delle maschere antigas. Ed è uno dei motivi per i quali Bush, l'amministrazione Bush, ha dichiarato che in Iraq ci sarebbero armi chimiche. Certo, erano quelle che hanno lasciato gli americani, soprattutto erano quelle che hanno lasciato gli americani la prima guerra del Golfo. Insomma, è molto comica la situazione di Saddam Hussein, ed è bello leggere queste cose, insomma, soprattutto per capire quante scarpate in testa si meritava già Bush prima di tutto questo. E se ne meritava perché Saddam Hussein era una pedina degli americani già prima, e non si capisce per quale ragione a un certo punto è stato trattato come una scheggia impazzita. Ma siamo già da un po' senza musica e noi abbiamo parecchie canzoni da farvi ascoltare, in realtà abbiamo un'altra decina di pezzi. Noi ora ci ascoltiamo In Bloom dei Nirvana, pezzo storico di quell'anno. In realtà non credo che abbia bisogno di presentazioni, però qualcosa la diciamo. La diciamo perché non è un pezzo che avrei messo con piacere, è uno dei pezzi che ha segnato la mia adolescenza, anche se non sono nato nel 1991, né ero un ragazzino nel 91, però è uno dei pezzi più beatlesiani dei Nirvana, ed è uno dei pezzi più beatlesiani di un gruppo che fondamentalmente viene ritenuto l'antitesi di qualsiasi discorso melodico. In realtà c'è di molto peggio. Ascolteremo gli Slint e ve ne farete un'idea. E ci ascoltiamo invece In Bloom, da un album estremamente patinato, estremamente curato, a differenza del vero album dei Nirvana, perché il vero album dei Nirvana non è certamente Nevermind, ma molto più Bleach, il primo album rozzissimo e grezzissimo, che vi invito ad ascoltare appena ne avete la possibilità. Quindi Nirvana, In Bloom, e poi torniamo con la storia degli anni 90, la storia del 1991, e mi direte voi qualcosa, anzi scrivetemi. Il nostro indirizzo è sempre radiodimassa@inventati.org, @inventati.org, oppure potete contattarci all'indirizzo MSN, che è oddio, ho un vuoto di memoria, sempre radiodimassa@inventati.org, quindi niente di nuovo sotto il sole. Buon ascolto.
And the news media was a lot more.
It is very relevant in America today.
Yeah.
Ed erano anche i Pearl Jam con Jeremy, altro pezzo storico di questo 1991. Quindi abbiamo esaurito il grunge per questa puntata. Cos'altro succede in questo 1991? A parte la fine della guerra del Golfo e le varie magagne di Saddam Hussein. L'11 aprile, cioè quando finisce la guerra del Golfo, c'è un'esplosione a bordo della petroliera Heaven. Sempre l'11 aprile, 5 morti, 30 feriti e 144.000 tonnellate di greggio in mare. La petroliera è ancora sul fondo del porto di Genova. E su Wikipedia ne potete vedere un'immagine del meraviglioso relitto. La petroliera Amoco Milford Haven, ribattezzata Haven, è indicata anche come MC Amoco Milford Haven o MC Haven. Era una petroliera da 250.000 tonnellate, varata nel 73, di proprietà della multinazionale Amoco, ceduta nell'88 all'armatore cipriota Lucas Ioannou. Nell'88 fu colpita nel Golfo Persico da un missile, Exocet sparato da una nave da guerra iraniana, riportando gravi danni allo scafo. Riparata tra il 1988 e il 1990 a Singapore, dopo le riparazioni la nave fece un solo viaggio, raggiungendo Genova, 6 miglia a largo del porto Petroli di Multedo, dove rimase alcuni giorni scaricando parte del greggio. L'11 aprile 91 alle 12.30, durante il travaso del carico da prua a centronave, forse per il malfunzionamento di una pompa, si verificò un'esplosione che fece saltare 100 metri di coperta della nave, della parte prodiera, in un braccio di mare di 94 metri davanti a Voltri. Nell'incidente morirono 4 membri dell'equipaggio e il comandante. Quindi altre tragedie petrolifere. Nel 12 aprile si forma il settimo governo Andreotti. Il 13 aprile il PRI ritira i ministri annunciati dal governo Andreotti a seguito del veto del Partito Socialista Italiano alla nomina di Giuseppe Galasso al Dicastero delle Poste. Tra il 17 e il 20 aprile il Parlamento vota la fiducia al governo. Maggioranza DC, PD, PSI, PSD, PLI, SVP. Non stiamo dando le lettere, ma stiamo parlando di Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito Socialdemocratico Italiano, Partito Liberale Italiano. Il 29 aprile lo scontro tra Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti per il controllo della Mondadori è concluso con una mediazione, cosiddetto lodo Mondadori. A De Benedetti vanno l'Espresso, la Repubblica e tutta la rete dei quotidiani, e oggi ne paghiamo le conseguenze. A Berlusconi il controllo della casa editrice. Seguirà un processo contro i giudici che si sono occupati della vicenda. Il 1 maggio a Napoli nasce il centro sociale occupato organizzato Officina 99 a seguito di un'occupazione di un capannone abbandonato da diversi anni nella periferia orientale della città. Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Centesimus Annus per i 100 anni del De Rerum Novarum di Leone XIII. In Germania Helmut Kohl è il primo cancelliere della Germania e viene accolto da un lancio di uova nell'ex Germania orientale. In India l'ex primo ministro indiano Ravil Gandhi viene assassinato da un terrorista kamikaze imbottito di esplosivo nei pressi di Mandras. Ma noi andiamo ora a parlare di Officina 99. Officina 99 è un posto dove per anni in Italia si è fatta politica a vari livelli. Un posto a suo modo unico per tanti ragazzi che hanno fatto politica in questa città. E non solo per il banale fatto di essere la sede dove si sono concentrate le esperienze musicali dei 99 Posse, tanto per dirne una, ma anche per essere stato uno spazio dove si è sviluppata la radio che oggi ci ospita, che è Radiolina, e tutta una serie di esperienze politiche e di laboratori dell'area antagonista. Se Dio ci assiste dovremmo parlare anche di Officina 99, quindi tenteremo. Allora, scusatemi un attimo, ho qualche piccolo problema. Abbiamo qualche piccolo problema come al solito qui a Radio di Massa. Un centro sociale occupato autogestito che ha sede in uno stabile abbandonato nel cuore del quartiere Gianturco di Napoli, occupato il 22 settembre 1991, si propone, come altri centri sociali, di organizzare il dissenso contro le istituzioni ponendosi al di fuori di esse. Come accade in esperienze del genere, il centro sociale svolge anche una funzione culturale, concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, organizzazione di corsi su svariate tematiche e politica. Tra l'altro, Officina 99 ha sede un meraviglioso A Club. Sotto questo secondo aspetto, i frequentatori dell'Officina 99 si sono impegnati soprattutto nell'appoggio all'intifada palestinese, del movimento stabatista, del Chabas e sul versante interno nell'opposizione alle politiche governative sui termini del lavoro, dell'istruzione e più in generale dello stato sociale. All'interno del centro sociale trovano spazi diversi collettivi che lavorano su diverse tematiche. Il Neapolis A Club, nato nel 2002, che con scadenza annuale organizza corsi gratuiti di Linux, Radiolina, Radio Pirata che trasmette sui 104,90 FM dal 2003, coprendo il centro storico della città, Insu TV, Telestretta Napoletana. L'Officina 99 è anche nota per essere stata la culla del noto gruppo musicale italiano 99 Posse, e questo l'abbiamo già detto. E, Officina 99, nel 2005 l'immobile privato occupato dai giovani che fondarono l'Officina 99 è stato acquistato dall'amministrazione comunale di Napoli. Il comune ha annunciato di voler destinare lo stabile ad uso sociale, in linea con quanto già fatto in questi anni, e quindi mettendo in regola lo stato giuridico del centro sociale. Da Officina 99 sono usciti, lo abbiamo detto, i 99 Posse, e proprio perché sono usciti i 99 Posse noi non possiamo esimerci dal lanciare una canzone di questo gruppo hip hop italiano che è appunto dedicata a loro, davvero loro, centro sociale, non perché se lo siano comprati. Al di là dei destini veramente poco lusinghieri che ha avuto per esempio un artista come Meg, ma anche Luca Zulù, destini personali non sempre felici, almeno al mio modo di vedere, al mio modesto modo di vedere. Officina 99 e i 99 Posse con esso rimangono il più bel frutto di quella Napoli. Scusateci, è partita una canzone per un'altra. E vai. No, Vasco Brondi oggi vuole cantare per forza. E non siamo ancora in chiusura, non temete, non siamo ancora in chiusura. E se riusciamo a... Ok, allora ci ascoltiamo 99 Posse, Curru Guaglio, che è un pezzo storico, veramente storico dell'hip hop italiano. Buon ascolto.
Certo per qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99,
curro, curro, vaglio, io, curro, curro, vaglio. come sbirri di frontiera in un paese neutrale. Anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità. Un onesto stare a galla di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio io io. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento lo pesone, forse un licenziamento in tronco lo padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere. Non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore.
Non ci facete più male a mambarata a carè. E non ci pare. C'è ancora. Mi chiedono se c'è ancora Officina 99. C'è. Vivo. Vivacchia e lotta insieme a noi. E bivacca e vivacchia. E quindi, mentre scorre questo pezzo sulle nostre note, che sentiamo nostre, continuiamo a parlare di questo 1991. Il 9 giugno in Italia referendum sull'abolizione delle preferenze multiple per l'elezione dei parlamentari, il 95,6% vota a favore. Prima che passasse questo referendum, ma in realtà anche prima dell'ultima legge elettorale, c'era la possibilità di votare più di un candidato per ogni lista, il che ovviamente consentiva di fare delle combinazioni che rendevano più facile il voto di scambio, perché diventava più facile capire dalla combinazione che veniva fatta chi stava votando. Cioè, su 10 nomi io dovevo votare Francesco e c'erano e mi era detto di votare Francesco, Raffaele e Stefano, si sapeva che io avevo votato Francesco, perché mi era stato detto di votare anche Raffaele e Stefano. E quindi questo gioco permetteva di favoriva il voto di scambio. Ovviamente con l'abolizione di questo sistema e con la votazione, il passaggio all'uninominale, cioè si vota soltanto una persona e si deve scrivere quale persona sia il nome della persona indicata, ovviamente si trae il vantaggio dal collegio uninominale. Sempre
Sempre il 9 giugno a Riccione, durante l'ottavo congresso di Democrazia Proletaria, il partito decide di sciogliersi e confluire in Rifondazione Comunista. Democrazia Proletaria era un partito politico italiano di estrema sinistra, nato come coalizione elettorale, riunendo tra gli altri il partito di Unità Proletaria per il Comunismo, Avanguardia Operaia, il Movimento dei Lavoratori per il Socialismo, che promossero il cartello elettorale Democrazia Proletaria nel 75 per le elezioni che vanno da 75 al 78, a cui aderirono in sede locale anche altre formazioni minori come Organizzazione Comunista Marxista-Leninista, la Lega Comunista Rivoluzionaria Quarta Internazionale, la Lega dei Comunisti, Lotta Continua. Lotta Continua invece diede indicazioni per il voto al PC. Nel 76 la coalizione fu integrata anche da Lotta Continua, anche se dopo alcune divisioni all'interno del PDUP tra le due componenti del partito, favorevoli o contrarie al suo ingresso, subito ricomposte per non dividere un'alleanza della sinistra, la Democrazia Proletaria presentò le proprie liste alle elezioni politiche del 76 e riuscì a conquistare l'1,5% dei voti. Vennero eletti 6 deputati, 3 del PDUP, uno di Lotta Continua e due di Avanguardia Operaia, cioè Massimo Gorla e Silverio Corbisieri. Poi Vittorio Foa del PDUP, che era stato eletto nelle circoscrizioni di Torino e Napoli, rinunciò al proprio seggio facendo subentrare Corbisieri e Pinto. La costituente del 78, del 13 aprile, si trasformò in partito Democrazia Proletaria. In essa confluirono l'area minoritaria del PDUP, rappresentata dalla corrente di sinistra formata dagli ex PSIUP Vittorio Foa, Silvano Minati e dagli ex marxisti proletari leninisti Giovanni Russo Spena e Domenico Iervolino. No, MPL non è marxisti proletari leninisti, scusatemi. Movimento Politico dei Lavoratori. Domenico Iervolino è il nostro emerito docente di merda di questa facoltà. Giovanni Russo Spena non è purtroppo nostro docente, perché altrimenti avrei detto che è di merda, ma è comunque una merda. Oltre che delle cosiddette federazioni unitarie e dell'area sindacale di Elio Giovannini, Antonio Lettieri e Gastone Sclavi. La maggioranza di Avanguardia Operaia guidata da Massimo Gorla, Silverio Corbisieri e Luigi Vinci, e la Lega dei Comunisti guidata da Romano Luperini. Durante le elezioni politiche del 79, Democrazia Proletaria divenne il nucleo di una lista comune a tutta la nuova sinistra, tranne il PDUP, comprendente anche ex membri di Lotta Continua, denominata Nuova Sinistra Unita. Ma mentre il PDUP con l'1,4% dei voti elesse 6 deputati, Nuova Sinistra Unita riuscì a conquistare solo lo 0,8% dei voti e nessun seggio, causando demoralizzazione in tutta la coalizione, solo in parte recuperata nel giugno dello stesso anno dalle elezioni dell'europarlamentario di Mario Capanna e nelle elezioni amministrative dell'anno successivo dall'ingresso di rappresentanti nei principali consigli regionali, provinciali e comunali. Lo scioglimento di Democrazia Proletaria avviene appunto dopo il crollo del muro di Berlino dell'89. Democrazia Proletaria entra in crisi come del resto il PCI. Ma mentre quest'ultimo decise di abbandonare l'ideologia comunista per avvicinarsi a quella socialdemocratica riformista, il partito scelse di diventare un punto di riferimento per coloro che rimanevano legati all'ideale comunista. Cominciò così un confronto politico con i settori del PC contrari alla cosiddetta svolta della Bolognina, organizzatesi nel Movimento per la Rifondazione Comunista, che portò ad una graduale convergenza di intenti. Il 9 giugno 91 si tenne a Riccione l'ottavo ed ultimo congresso di Democrazia Proletaria, in cui fu deliberato lo scioglimento del partito e l'immediata confluenza nel Movimento Rifondazione Comunista, per impedire che questo si attestasse su posizioni moderate in continuità col PC. L'Unione diede vita al Partito della Rifondazione Comunista. Al di là dei risultati elettorali, Democrazia Proletaria è stata sicuramente un esperimento interessantissimo per quello che riguarda la formazione dell'ideologia e della minoranza comunista in Italia. Certo, la scelta parlamentare è rimasta comunque problematica all'interno di questa componente. Ovviamente molti di loro sono oggi i peggiori socialdemocratici, abbiamo recitato due, cioè Domenico Iervolino e Giovanni Russo Spena, che almeno io conosco di persona. Andando avanti, il 25 giugno a Bonn sia il Portogallo che la Spagna ratificano gli accordi di Schengen, con i quali, abbiamo detto l'altra volta, si uniforma lo spazio di circolazione europeo, cioè libera circolazione di mezzi e di merci, di uomini un po' meno. Ma il 25 giugno 1991 la Croazia e la Slovenia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia, cominciando tutti quei problemi che prenderanno il nome di guerra, di guerra civile nell'ex Jugoslavia. Il 1 luglio in Italia Cossiga, Presidente della Repubblica, nomina senatori a vita Giulio Andreotti, Gianni Agnelli, Paolo Emilio Taviani e Francesco De Martino. Ma viene sciolto anche ufficialmente il patto di Varsavia e parte il servizio di telefonia commerciale GSM, cioè Groupe Special Mobile, dal francese, perché era nato in Francia questo gruppo speciale mobile, con l'obiettivo di realizzare una tecnologia di comunicazione digitale standard. Il 6 luglio in Italia Gianfranco Fini viene rieletto segretario del Movimento Sociale Italiano. L'8 luglio c'è l'accordo di Brioni con il quale la Jugoslavia riconosce l'indipendenza slovena. Il 10 luglio a Roma viene trovata uccisa nella sua villa dell'Olgiata la contessa Alberica Filo della Torre, moglie di Pietro Mattei. Il delitto, ricordato col nome di delitto dell'Olgiata, è rimasto insoluto. Ma che cos'è il delitto dell'Olgiata? Il 10 luglio 91, la giornata è appena cominciata quando nella sua camera del letto in una villa dell'Olgiata, una zona esclusiva a nord di Roma, viene trovato senza vita il corpo di Alberica Filo della Torre, nobildonna sposata con il costruttore della capitale, Pietro Mattei. La contessa è stata strangolata e prima è stata tramortita con un corpo contundente. Si ipotizzerà uno zoccolo, ma l'oggetto usato non sarà mai trovato. Dalla stanza manca qualche gioiello, ma il grosso dei preziosi non è stato neppure cercato dall'assassino. La prima ipotesi che fanno gli investigatori, la più ovvia, è quella del delitto passionale. La contessa avrebbe ricevuto nella sua camera un uomo, un misterioso amante, sarebbe scoppiata una lita e un tremendo colpo di zoccolo di zoccolo, avete capito bene, avrebbe ucciso Alberica. Ma qualcosa non torna. La villa dell'Olgiata, a quell'ora del mattino, tra le 8.45 e le 9.10, era piena di gente. Due domestici, i due piccoli figli della contessa, una babysitter, quattro operai. I sospetti si addensano su due persone, un cameriere filippino che la contessa aveva licenziato ed un giovane frequentatore della villa, un vicino di casa, con qualche problema psichico. Ma si tratta di piste fasulle, destinate a schiudersi nel giro di qualche tempo. L'inchiesta sulla morte della contessa Alberica rischia di diventare l'ennesima buco nell'acqua della Procura di Roma, già provata dall'insoluto caso di Via Poma. Caso di Via Poma, di cui però non parleremo in questa sede, è destinata ad inanellare una serie di clamorosi fallimenti. Nell'ottobre del 2003 e del 93, due anni dopo il delitto, una vicenda che sta scuotendo fin dalle fondamenta al Quirinale, lo scandalo dei fondi neri del SISDE, sembra intrecciarsi con la morte della contessa. Si scopre che uno dei più assidui frequentatori della villa dell'Olgiata, noto anche molto amico della contessa, è Michele Finocchi, funzionario del servizio segreto civile, il SISDE, appunto, al momento ricercato per aver sottratto svariati miliardi dalle casse del servizio. Quel 10 agosto di due anni prima, ricordano ora alcuni testimoni, Finocchi era stato tra i primi ad arrivare sul luogo del delitto, forse addirittura prima degli investigatori. L'affare si complica. Si scopre che Alberica e suo marito disponevano di svariati conti bancari all'estero con cifre miliardari. Loro, che benestanti lo erano, ma ricchissimi proprio no. Di chi sono quei soldi? È ipotizzabile che sui conti dei coniugi Mattei siano state transitate le ruberie del SISDE di Finocchi, le rogatorie con l'estero e i viaggi del pubblico ministero Cesare Martellino, che indaga continuano fino al 1996, poi il buio più assoluto, il delitto dell'Olgiata e un altro, il mistero irrisolto del nostro paese. Continuando nella nostra indagine, come abbiamo detto, i misteri non sono solo degli anni 70, ma appartengono anche a questi anni 90, in particolare a questo 1991. Una festa perché il 6 agosto nasce il World Wide Web. Il suo creatore T. Berners-Lee mise online il primo sito web. Dobbiamo spiegare cos'è il World Wide Web? O dobbiamo spiegare chi era T. Berners-Lee, magari? È un informatico inglese e il coinventore del World Wide Web insieme a Robert Collier. Nel 76 si laurea all'Università di Oxford, dove costruì il suo primo computer. Successivamente trascorse due anni alla Plessy Telecommunications Ltd. Per passare nel 1978 alla DG Nash Ltd. Nel 1980 trascorse sei mesi da giugno a dicembre al CERN come costruttore del campo dell'ingegneria del software. Lì realizzò per uso privato il primo programma per immagazzinare informazioni usando le associazioni casuali. Tale programma, chiamato Enquire e mai pubblicato, formerà la base concettuale per il nuovo sviluppo del World Wide Web. Dall'81 all'84 lavorò al John Poole's Image Computer System Ltd. Nel 1984 ritornò al CERN con una borsa di studio per lavorare sui sistemi distribuiti real time per l'acquisizione di dati scientifici e di sistemi di controllo. Nell'89 propose un progetto globale sull'ipertesto, poi noto come World Wide Web. Berners-Lee ha coniato il nome di World Wide Web, ha scritto il primo server per il World Wide Web, HTTPD, ed il primo programma client, un browser ed un editor, World Wide Web, nell'ottobre del 1990. Ha scritto inoltre la prima versione del linguaggio di formattazione di documenti con capacità di collegamenti ipertestuali, conosciuto come HTML. Le sue specifiche iniziali per URL, HTTP ed HTML sono state in seguito perfezionate e discusse da una vasta comunità di utenti e programmatori. Nel 1993 Tim Berners-Lee venne intervistato alla testata TG1 della RAI. I suoi diretti superiori al CERN vennero interrogati nel corso dell'intervista sulla possibilità che il CERN promuovesse, anche con fondi speciali di ricerca delle commissioni europee, l'idea di WWW e la sua promozione industriale. Il direttore del CERN, il fisico italiano Carlo Rubbia, disse che non riteneva compito del CERN promuovere quella pur brillante idea. Tim Berners-Lee accettò l'offerta di Mike Dertudos del MIT, lasciando il CERN per il Laboratory for Computer Science del prestigioso Massachusetts Institute of Technology di Boston, presso cui nel 94 fondò il World Wide Web Consortium. Questa è un'altra delle puttanate che abbiamo fatto in Italia, perché potevamo tranquillamente essere tra i maggiori sviluppatori del World Wide Web, ma ovviamente chi se ne frega. 6 agosto a Bari sbarca il mercantile Vlora, carico di 12.000 profughi albanesi. 700 sono rinchiusi nello stadio della Vittoria, dove per 3 giorni divampa la rivolta. Il 9 agosto a Villa San Giovanni, l'andrangata e Cosa Nostra uccidono il magistrato Antonio Scoppelliti, che indagava su di loro. A Rimini, il 18 agosto, sono uccisi 2 immigrati senegalesi ad opera della banda della Uno Bianca. Il 19 agosto a Mosca, tentativo di colpo di Stato. Il capo dello Stato, Mikhail Gorbaciov, viene sequestrato. La crisi viene risolta in 3 giorni dal neoeletto Presidente della Repubblica, Boris Yeltsin. E sul... Poi l'Estonia si dichiara la propria indipendenza il 20 agosto, il 21 agosto la Lettonia pure. Il 23 agosto scoppia la rivolta contro il Partito Comunista, sono assediate le varie sedi dai manifestanti, nelle piazze abbattimento di statue simbolo, al bando il PQS, Mikhail Gorbaciov annuncia le sue dimissioni da segretario del partito. La Bielorussia dichiara la propria indipendenza, viene riconosciuta il diritto alla secessione da parte di ogni repubblica costitutiva dell'Unione. Siamo al 26 agosto, il 30 agosto l'Azerbaigian dichiara la propria indipendenza, il 31 agosto il Kirghizistan, che non so neanche dove sia, dichiara la propria indipendenza, magari non lo sapeva manco Gorbaciov, l'Uzbekistan il 1 settembre, l'Armenia il 21 settembre e così via ad andare. In effetti è evidente la debacle dell'Unione Sovietica. Intanto il 18 agosto intanto il 23 agosto viene approvata la legge Mammì sull'emittenza televisiva, ne abbiamo parlato la volta scorsa. A Palermo la mafia uccide Libero Grassi, imprenditore tessile che aveva rifiutato di pagare il pizzo, il 29 agosto. Il 6 settembre nel Sahara occidentale viene firmato il cessate il fuoco tra il fronte Polisario e il Marocco sotto controllo della missione ONU. Cos'è il fronte Polisario? Ma di che cosa è il fronte Polisario? Magari ne parliamo dopo esserci ascoltati un pezzo di questo meraviglioso 1991, musicalmente meraviglioso. Ci ascoltiamo un pezzo dei Slint, da Louisville. Divennero famosi come il gruppo che diede i natali al post-rock. Aventi all'attivo appena 2 album e un singolo, sono passati inosservati quando attivi per diventare una delle maggiori figure di culto del rock odierno col passare del tempo. Capaci di segnare un'epoca, senza forse neanche volerlo, gli Slint erano alfieri di un hardcore completamente stravolto e privato della propria natura, da ritmo cadenzato e dalla struttura innovativa, lontana da qualsiasi cliché tipico del rock. Ne abbiamo parlato tanto, finalmente li mettiamo. L'influenza degli Slint sulla scena musicale americana degli anni 90 è incalcolabile, per quanto postuma. Brian McMahon, chitarra e voce, e Britt Walford, batteria, già facenti parte della mitica formazione hardcore adolescenziale Squirrel Bait, si uniscono a David Bio e Ethan Buckler per formare gli Slint. Il primo album, Tweets, 9 brani, ognuno dedicato ad un genitore o di un membro del gruppo, viene pubblicato nel 1989, nonostante la registrazione con Steve Albini, già padre dell'album Goat dei Jesus Lizard, ebbero luogo 2 anni addietro. Gli segue Spiderland del 91, unanimemente considerato il capolavoro della band e una delle pietre miliari del rock. In basso in Spiderland è suonato da Todd Brasher, che subentra Buckler. L'ultima uscita discografica degli Slint, un singolo di 2 tracce strumentali, verrà edita nel 94 a gruppo sciolto dall'etichetta Touch and Go. Tutti i membri del quartetto hanno avuto modo di proseguire un diverso discorso musicale. McMahon formerà The Four Carnation, dove suoneranno anche Paio e Walford. Paio pubblicherà svariati dischi facendo uso di diversi pseudonimi, farà parte dei Tortoise e Zwan e collaborerà con parecchi altri gruppi. Buckler entrerà nei King Kong, mentre Walford continuerà a suonare negli Evergreen e nei Breeders. Nel 2005 gli Slint tolgono il velo dell'oscura enigmaticità che li ha sempre contraddistinti per raccogliere i frutti di ciò che hanno seminato. McMahon, Paio e Walford tornano insieme per una serie di concerti in Europa e negli Stati Uniti. Nel 2007 gli Slint si sono nuovamente riuniti per un tour che ha toccato Europa e USA, dove hanno riproposto il loro capolavoro Spiderland e un nuovo pezzo intitolato King's Approach. La Touch and Go Records ha dichiarato che gli Slint hanno deciso di lavorare su un nuovo materiale che si aspettano di rilasciare un nuovo album entro qualche anno. Bene, allora noi ci ascoltiamo un pezzo da Spiderland che è Breadcrumb Trail e vi diamo appuntamento a dopo, parleremo del fronte polisario del Marocco e poi ci avventureremo nell'ultima parte del 1991. Buon ascolto.
Decided to check out. steps down from the platform. She clutches her stomach and begins to eat. The ticket taker smiles. The last car is ready.
Ed erano gli Slint con Breadcrumb Trail, presa da, appunto, da Spiderland, album che quest'anno ha segnato, questo 1991, ha segnato la svolta della musica e la nascita di quello che verrà definito poi nel tempo post-rock. In realtà proveniva da un hardcore sghembo, come abbiamo già detto. Cos'è il fronte polisario? Dicevamo, il fronte polisario è il nome che viene attribuito per abbreviazione al fronte di liberazione popolare di Saguia e Amra e del Rio de Oro, un esercito e un movimento politico attivo nel Sahara occidentale. Il fronte rappresentava il popolo Sahrawi al fine di ottenere la realizzazione del diritto all'autodeterminazione. Il segretario generale è Mohamed Abdelaziz. Il movimento venne fondato il 10 maggio 73 con l'intento di ottenere l'indipendenza del Sahara occidentale dall'occupazione militare di Spagna, Marocco e Mauritania. Il Polisario è successore del Movimento di Liberazione del Sahara, fondato nel 67 e represso militarmente dal regime franchista. Uno dei fondatori del Polisario è El Wali Mustafa Sayed, ex membro del Partito Comunista del Marocco. Sin dalla fondazione il Polisario organizza una guerriglia contro le forze di occupazione. Si tratta della prima strategia di guerriglia organizzata in un territorio desertico. A partire dal 1975 il Polisario si stabilisce a Tindouf, nell'Algeria occidentale. Nello stesso anno l'ONU riconosce il fronte e la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA riconosce il diritto all'autodeterminazione del popolo Sahrawi. Il 27 febbraio 1976 il Polisario proclama formalmente la Repubblica Araba Saharawi Democratica. La Repubblica è stata riconosciuta da 76 stati, principalmente africani e sudamericani, dall'Unione Africana ma non dall'ONU. Alcuni paesi non hanno riconosciuto la Repubblica ma riconoscono il fronte come rappresentante del popolo Sahrawi. Altri non riconoscono né il fronte né l'annessione unilaterale del Marocco dell'area. Nessuno Stato ha riconosciuto formalmente l'annessione del Sahara occidentale da parte del Marocco. Nel frattempo Il 5 agosto 79 il Polisario firma un trattato di pace con la Mauritania che ritira le truppe dal territorio occupato e lo cede al fronte. L'accordo non viene riconosciuto dal Marocco, che occupa a sua volta l'area. I combattimenti con il Marocco continuano fino al cessate il fuoco firmato il 6 settembre 91 e monitorato dalla missione ONU MINURSO, Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di un referendum nel Sahara occidentale. Successivamente l'accordo del Marocco edifica 8 mura di sabbia e pietra, i muri marocchini, per contrastare l'esercito del fronte. Il Polisario controlla la striscia desertica del Sahara occidentale, è praticamente disabitata a ovest dei muri. Si stima che l'esercito possa contare su circa 10.000 elementi. Le truppe non sono dislocate nel Sahara occidentale, ma sono concentrate a Tindouf. Il fronte deteneva fino ad alcuni anni fa circa 500 prigionieri di guerra marocchini, alcuni dei quali da oltre 20 anni. Alcuni tentativi della Croce Rossa di rimpatriare questi prigionieri hanno incontrato l'indifferenza del governo del Marocco. Il Polisario organizza i campi profughi per la popolazione sahrawi a Tindouf. L'ultimo piano di pace dell'ONU, preparato dall'inviato del Sahara occidentale James Baker III, prevede la soppressione della Repubblica Democratica Araba Sahrawi per la sua sostituzione con l'autorità per il Sahara occidentale. L'autorità dovrebbe avere il compito di assicurare l'autonomia del territorio sotto il governo marocchino durante un periodo di transizione di 5 anni, al termine del quale è previsto un referendum per l'indipendenza del Sahara occidentale. Detto questo sul Polisario, quindi visti anche gli esiti politici che ha avuto il Polisario, che attualmente rappresentano una questione insoluta, andiamo avanti con le nostre notizie e parliamo di qualcosa di interessante, perché al confine italo-austriaco tra Alto Adige e Tirolo, nel 19 settembre viene ritrovata una mummia del Paleolitico lasciata libera dal ghiaccio in ritiro. Ötzi, e questo è il nome che verrà data alla mummia, è una delle più importanti scoperte archeologiche o paleontologiche, non ricordo bene, degli ultimi anni, e segna il modo in cui viene vissuto il nostro il nostro paese nel passato. La mummia del Similaun, nota anche come uomo di Similaun, uomo venuto dal ghiaccio Ötzi, è un reperto antropologico scoperto sulle Alpi Menoste, al ghiacciaio di Similaun, 3200 metri sul livello del mare, ai piedi del monte omonimo, al confine tra l'Italia e la valle del Tirolo austriaco Uzzal, sul versante italiano, nella provincia autonoma di Bolzano. Sono stati effettuati degli studi per cui la mummia poteva essere originaria di Velturno. Velturno, dove diavolo sia, sinceramente non ne ho idea. È il comune di 2.666 abitanti nella provincia autonoma di Bolzano. In seguito ad analisi del DNA mitocondriale del corpo mummificato, è risultato che il ceppo genetico dell'uomo di Similaun risulta non più presente a livello mondiale. Si tratta del corpo di un essere umano di sesso maschile, conservatosi grazie a delle particolari condizioni climatiche prodottesi all'interno del ghiaccio. In Siberia sono stati ritrovati mammut conservatisi in condizioni analoghe. L'attribuzione del nome deriva dal toponimo registrato più vicino, appunto Similaun. Inizialmente si pensò che si potesse trattare di un alpinista scomparso in età recente, tanto che venne attivata la gendarmeria austriaca. Durante il recupero, avviato senza particolari accorgimenti conservativi, furono danneggiati parti del corpo, tessuti esterni, femore sinistro seriamente danneggiato. Il corpo fu inizialmente portato in Austria, a Innsbruck, dove fu esaminato da esperti ed attribuito ad un antico abitante di queste zone, soprannominato in seguito da un giornalista Ötzi, dato il luogo del ritrovamento. La datazione dal radiocarbonio gli attribuisce un'età di 5.000 anni. Questo lo pone nell'età del rame, al momento di transizione tra il neolitico e l'età del bronzo. Assieme al corpo furono ritrovati anche i resti degli indumenti e oggetti personali di grande interesse archeologico, come un arco di legno di tasso, una faretra con due frecce pronte ed altre in lavorazione, un coltello di selce, un correttore per lavorare la selce, un'ascia in rame, una perla in marmo, esche d'acciarino ed uno zaino contenente questi oggetti. proprio lascia il rame, costituisce il punto di collegamento con la cultura di Remedello nel Bresciano. Infatti nelle tombe di tale cultura sono state ritrovate asce della stessa fattura. Ma lasciamo Ötzi al riposo nei ghiacci e continuiamo, continuiamo a parlare di storia recente e non di archeologia. Dicevamo, il 24 settembre in Italia il ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli controfirma il decreto con cui il Presidente della Repubblica propone la concessione della grazia al capo delle Brigate Rosse Renato Curcio, sul quale francamente ci rompiamo il cazzo di continuare, perché già oggi mi hanno accusato di essere un filo brigatista. Sinceramente, dopo essere stato accusato di essere stalinista, mi sono rotto veramente rotto il cazzo. E andiamo avanti perché non ne posso più. Viene trasmesso il 1 ottobre per la prima volta in Italia su Canale 5 il cartone animato I Simpson. Titolo della puntata è Bart il genio, mentre il primo episodio della serie, intitolato Un Natale da cani, verrà trasmesso il 24 dicembre. Bart il genio, forse ve lo ricorderete, la puntata nella quale Bart mente copiando il compito in classe di Martin, e la puntata si conclude con lui che fa un casino chimico si ricopre di una zuzzeria di colore verde e confessa al padre di non aver affatto di non essere affatto un genio, e si conclude appunto con Bart nudo, perché il padre gli stava facendo il bagno, che corre in giro per casa completamente verde, e Homer che lo vuole ammazzare. Il 24 settembre, abbiamo detto, esce l'album Nevermind dei Nirvana con etichetta Geffen Records. Il 26-27 ottobre a Bari il teatro Petruzzelli è distrutto da un incendio doloso. Il 31 ottobre il Consiglio Superiore della Magistratura muta i criteri per l'assegnazione dei casi alla Corte di Cassazione, limitata la competenza della discussa prima sezione presieduta da Corrado Carnevale. E ci rendiamo conto dell'importanza di questa cosa, perché oggi si parla tanto di riforma della magistratura, ma i guai vengono appunto da un po' più lontano. Il 14 novembre il Presidente della Repubblica, Cossiga, sempre lui, con la K e con le S, con le due S a forma di simbolo dell'SS, minaccia l'intervento della forza pubblica nel caso in cui il CSM non modifichi l'ordine del giorno della riunione del 20 novembre. La richiesta sarà soddisfatta in seguito, quindi immaginiamo. Muore il 24 novembre Freddie Mercury, e noi purtroppo non possiamo farvi sentire tutto un pezzo di Freddie Mercury, ovvero un pezzo intero, quindi ci accontentiamo, speriamo che vi accontentiate di ascoltare una parte di Innuendo, perché la trasmissione purtroppo deve andare in rapida chiusura. Ascoltiamo Innuendo in sottofondo, poi andremo al pezzo che abbiamo scelto per continuare, che è degli Slow Dive. Cos'altro succede nel 91? Il 14 novembre in Italia il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga aveva minacciato queste cose. Scusate. 6 dicembre in Italia il PDS presenta la richiesta di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Francesco Cossiga per l'attentato alla Costituzione di cui sopra. Il Movimento Sociale Italiano organizza una manifestazione a sostegno del Presidente. L'11 dicembre nasce a Maastricht l'Unione Europea. Il 25 dicembre in Unione Sovietica, quindi a Natale, Mikhail Gorbaciov rassegna le proprie dimissioni da Presidente dell'Unione Sovietica. Il 26 dicembre il Soviet Supremo si scioglie formalmente l'URSS. Il 30 dicembre in Italia viene emanata la legge 413, che dà alle sigle presenti nel CNEL il potere di creare uno o più centri di assistenza fiscale o CAF. Il monopolio del CAF avrà termine nel 2006, e oggi i sindacati ne sono fondamentalmente i principali artefici. Ricordiamo che il CNEL è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. E in sottofondo continua a scorrere Innuendo dei Queen, che per noi è uno dei più bei pezzi della storia. Niente, 30 dicembre, quindi dopo questa cosa, finisce il 1991. Che altro possiamo dire di quest'anno orribile? Possiamo dire che succedono anche delle altre cose, per esempio premi Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, per la letteratura Nadine Gordimer, per la medicina Erwin Neher e Bert Sackmann, per la fisica Pierre Girard Dejeuner, Richard Ernst per la chimica. Ma chi è questa gente? Vi chiederete voi. Beh, no, Aung San Suu Kyi è una birmana, una politica birmana attiva nella difesa dei diritti umani. Sin da giovane si impone nella scena nazionale del suo paese, devastato da una pesante dittatura militare, come una leader del movimento non violento, tanto da meritare i premi Rafto e Sakharov, prima di essere insignita del premio Nobel per la pace nel 91. Recentemente il nuovo premier inglese Gordon Brown ne ha tratteggiato il ritratto nel suo volume Eight Portraits come modello di coraggio civico per la libertà. Nadine Gordimer, premio Nobel per la letteratura, è una scrittrice sudafricana, autrice di romanzi e saggi, vincitrice del Booker Prize nel 74 e quindi poi premio Nobel per la letteratura. Erwin Neher è un fisico e biofisico tedesco, premio Nobel per la medicina nel 91 insieme a Bert Sackmann per aver inventato la tecnica del patch clamp per lo studio dei canali ionici della cellula. Cos'è il patch clamp? Il patch clamp è una tecnica usata in elettrofisiologia per misurare le correnti che attraversano la membrana cellulare. Patch clamp è una tecnica di elettrofisiologia che è stata introdotta nel 76 e i cui ideatori sono stati premiati appunto nel 91 col premio Nobel. Questa tecnica consiste nel bloccare la differenza di un potenziale elettrico in una piccola area della membrana cellulare o dell'intera cellula. Ma non è di questo che noi vogliamo parlare, non solo di questo almeno. In sostanza abbiamo più o meno esaurito gli argomenti del giorno. Spero che la settimana prossima avrete, o meglio, non credo che la settimana prossima ci vedremo, ma se ci sentiremo, no, settimana prossima è il 24 dicembre, quindi no, non ci vedremo. Però vi voglio lasciare con una cosa, dal momento che ci vedremo poi la settimana prossima a Natale, dopo Natale voglio dire, a gennaio, voglio lasciare con una disamina. Il 91 nell'ambito dei videogiochi. A febbraio viene fondata la Blizzard Entertainment. Qualcuno si ricorda per caso giochi meravigliosi come Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Diablo 2 e via così da andare? Bene, dovete ringraziare questo febbraio del 91 per la Blizzard. Viene fondata anche la ID Software, che molti di voi ricorderanno per essere stata la culla di tantissimi videogiochi anni 90, una casa produttrice di videogiochi situata a Mesquite nel Texas. La compagnia fu fondata da 5 membri della società informatica Softdisk: John Carmack, John Romero, Leon Hort i programmatori, Tom Hall il game designer, Adam Carmack l'artista. Il nome corretto della società è ID Software, con ID scritto in caratteri minuscoli. Il passato è stato scritto anche ID e ID, con le lettere maiuscole, e fa riferimento al concetto psicologico di ID, cioè poteri extrasensoriali. Videogiochi prodotti più famosi sono Heretic, Hexen, Hexen 2, sempre giochi simili a Doom, e Quake, che è il loro gioco più famoso probabilmente, Quake 2, Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein Enemy Territory, Doom 3, Resurrection of Evil, Quake 3, Doom RPG, Orcs and Elves, Enemy Territory, Quake Wars, che in realtà è un'espansione di Quake 4 e di Doom 3. ID Software è uno dei più grandi software house, è uno dei migliori produttori di videogiochi. Ma nel 14 febbraio del 91 DMA Designer presenta Lemmings, un gioco che segna un'epoca nel settore dei videogiochi rompicapo. Vi consiglio di reperirlo e di impazzirci, perché veramente ha la stregua di Pac-Man come azzeccamento. A maggio viene fondato il Bungie Studio. E Bungie Studio è un software house statunitense produttrice di videogiochi che ha per esempio prodotto Myth of the Fallen Lords, Marathon e soprattutto Halo, altro gioco storico. Il primo dicembre 91 la Sega presenta il Mega CD in Giappone, per esempio, e il 13 agosto esce il Super Nintendo Entertainment System, presentato nel Nord America. Sid Meier sviluppa Civilization, gioco strategico che ha fatto la storia, e Team 17 pubblica Alien Breed, primo capitolo della serie omonima. Sega mette in vendita la console portatile Sega Game Gear, che oggi ha più o meno le potenze di calcolo di una vecchia calcolatrice, e Apogee Software presenta Duke Nukem, primo capitolo dell'omonima serie. Che altro dire? Che questo 1991 per me non ha alcun significato, ma evidentemente è colpa mia. E vi lascio con il Talk Talk, After the Flood. Quest'oggi abbiamo fatto tardissimo, 2 ore piene di comunicazione. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione. Leggetevi le cose che abbiamo da dire su Wikipedia e consultate Radio di Massa sempre. Adesso ci ascoltiamo appunto After the Flood dei Talk Talk e poi direttamente la sigla. Buona serata. Si era introdotto all'interno di questo meraviglioso pezzo dei Talk Talk, e dal momento che abbiamo avuto questa forma di terrorismo bilaterale, o collaterale in realtà, adesso ci salutiamo. Sono le 17.06 di questo 17 dicembre 2008 e niente. Ragazzi, ascoltate un po' di musica buona, ricordatevi che la storia si fa senza se e senza ma, e tentate di essere sempre vivi nel proprio tempo, nel vostro tempo, nel nostro tempo, che non è facile, così com'è, non è per niente facile. Allora, ci lasciamo con la nostra sigla, che è un pezzo dei delle luci della centrale elettrica per combattere l'acne. E poi un giorno ve lo spiegherò perché io voglio combattere l'acne, non vi preoccupate. Forse. E allora, ragazzi, buona serata. Per combattere l'acne. Musica e storia dagli anni 90. Per capirci qualcosa di questi cazzo di anni zero.
Cinesche dei negozi sui miei occhi, con le nostre discussioni serie si arricchiscono solo le compagnie.